Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International.
Non conobbi mai Paloma, ma sua madre mi parlò di lei. Paloma era una delle diverse centinaia di giovani donne assassinate a Ciudad Juárez, una città al confine tra Messico e Stati Uniti. Per oltre un decennio queste donne furono rapite, torturate, stuprate e uccise. Le autorità fecero ben poco per indagare, perseguire o fermare questi delitti, perché si trattava di donne povere, inermi, politicamente ininfluenti. Ciò che spicca in questo caso è il coraggio delle madri delle donne uccise a Ciudad Juárez. Le madri si sono organizzate tra di loro e chiedono giustizia. La storia di Paloma è soltanto uno tra i milioni di esempi della più vergognosa infamia dei nostri tempi, la violenza sulle donne.
Buonasera a tutti da Radio Amnesty. Questa lettura ci parla del terribile caso di femminicidio avvenuto nel Ciudad Juárez, una città frontiera tra gli Stati Uniti e il Messico. Le cui vittime hanno trovato forse, solo forse, giustizia grazie a quell'azione, all'alleanza tra le madri e un movimento di donne che si è costituito proprio in questa occasione, che si sono mosse per cercare di inchiodare lo Stato messicano alle sue responsabilità, le responsabilità per questo terribile massacro. Il 25 novembre è stata la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, che è appunto il tema della puntata di oggi. Parleremo di violenza contro le donne, di violenza di genere, una violenza compiuta da un genere, quello maschile, su un altro genere, quello femminile. E passo la parola a Gioia, che introdurrà appunto questo tema e le azioni di Amnesty.
A partire dal 2004 Amnesty International si è mobilitata per portare solidarietà e aiuto a donne e bambini, le vittime di violenza e alle numerose persone che in ogni parte del mondo le sostengono, nonostante le minacce e le intimidazioni. Negli anni, infatti, le azioni di Amnesty sono state molteplici. Oltre ad azioni dirette a favore di casi concreti di violazione dei diritti delle donne, con appelli mirati e indirizzati alle autorità dei paesi coinvolti, Amnesty International ha presentato varie azioni urgenti in risposta a specifiche segnalazioni di violenza, presentando pressioni sui governi affinché ratifichino e applichino i principali strumenti di tutela dei diritti delle donne, organizzando progetti edu nelle scuole per diffondere l'educazione ai diritti delle donne e organizzando corsi di aggiornamento sugli strumenti internazionali per la difesa dei diritti delle donne. Inoltre, Amnesty International stipula accordi e cooperazioni con istituzioni di parità su tutto il territorio italiano, oltre a costituire una rete con le altre organizzazioni che si occupano dei diritti delle donne. A tale riguardo, infatti, ricordiamo che recentemente in molte città e piccoli comuni d'Italia sono nati dei gruppi locali che aderiscono al movimento Se non ora quando. Questo movimento è rappresentato da un gruppo di donne diverse per età, professione, provenienza, appartenenza politica e religiosa. Raccolgono infatti appartenenti ad associazioni e gruppi femminili, donne indipendenti del mondo della politica, dei sindacati, dello spettacolo e del giornalismo. Se non ora quando, infatti, è proprio un movimento trasversale, aperto e plurale, al quale Amnesty International ha aderito, che lotta proprio per il rispetto della donna, contro ogni forma di violenza e di squallida strumentalizzazione. In Italia, infatti, la maggioranza delle donne lavora fuori o dentro casa, crea ricchezza o cerca un lavoro, e una su due non ci riesce. Studia, si sacrifica per affermarsi nella professione che si è scelta, si prende cura delle relazioni affettive e familiari, occupandosi di figli, mariti o genitori anziani. Tante sono impegnate nella vita pubblica, in tutti i partiti, nei sindacati, nelle imprese o nelle associazioni o nel volontariato, allo scopo di rendere più civile, più ricca e più accogliente la società in cui vivono. E proprio per questo motivo è intollerabile il fatto che questa ricca e varia esperienza di vita venga cancellata dalla ripetuta, indecente e ostentata rappresentazione delle donne come un nudo oggetto di scambio sessuale, offerta da giornali, televisioni e pubblicità. Dopo questa breve introduzione ascoltiamo la canzone di David Bowie intitolata Repetition, incentrata sul tema della violenza domestica. And he's bigger than you, but his overheads are high, and he looks straight through you when you ask him how the kids are. You get home around seven,
Abbiamo qui come ospite la dottoressa Lilia Fatti, che è un'operatrice del telefono donna, un servizio del Centro Pari Opportunità della Regione Umbria, proprio per parlarci di questo. Buonasera dottoressa.
Buonasera a te.
Allora, intanto può parlarci, spiegarci bene che cosa si intende per violenza di genere e quali sono le forme cui essa si esprime, dove possiamo... Come individuiamo, ecco, la violenza di genere?
È quella violenza esercitata da un genere contro un altro genere, in questo caso da un uomo contro una donna, il famoso potere patriarcale che appunto da anni ci portiamo dietro e che alla nostra società, come è organizzata in questo momento, conviene, no? Tenere l'uomo in posizione di potere e la donna sotto il suo dominio, quindi una donna non viene riconosciuta nella sua identità, nel suo essere soggetto autonomo, consapevole, capace di decidere di se stessa e del proprio destino, ma viene sottomessa, no? Al potere dell'uomo.
Siamo inoltre abituati a immaginarci la violenza come qualcosa di lontano, qualcosa che poco abbia a che fare con le nostre realtà. Invece i numeri ci dicono che l'89% della violenza contro le donne è una violenza domestica. Ci spiega...
Questo che tu stai dicendo è molto vero, nel senso che parlare di devianza in una relazione di coppia violenta è uno dei luoghi comuni, appunto come tu dicevi rientra nella normalità dei rapporti tra un uomo e una donna, perlomeno di quelli che purtroppo abbiamo conosciuto fino ad adesso. Se noi pensiamo a tutte le conquiste che sono state fatte dalle donne in questi ultimi anni, la legge sulla le norme contro la violenza sessuale sono la legge del 1996, quindi sono passati solo pochissimi anni, no? In realtà, rifacendoci al famoso codice Rocco, lo stupro veniva considerato un reato contro la società e dalle norme contro la violenza sessuale, quindi con la legge 66 del 96, che lo stupro viene considerato un reato contro la persona, cioè che va proprio a ledere l'integrità fisica e psichica della donna. Quindi quando parliamo appunto di violenza di genere, violenza nel rapporto di coppia, vogliamo intendere proprio questo, una relazione che ci portiamo dietro da anni tra uomo e donna e che con diciamo l'azione, il servizio telefono donna, noi cerchiamo di cambiare dal punto di vista culturale per fare in modo che le nuove generazioni, capisco che è un sogno insomma, però andiamo avanti anche di questo, e le nuove generazioni ce l'abbiano proprio nel DNA, cioè bisogna sostituire alla cultura della sopraffazione la cultura del rispetto. La diversità non è un male, no? Ma è una risorsa che sia un uomo alla donna o la donna al proprio compagno può portare.
Una violenza quindi trasversale, vediamo subito come la violenza contro le donne non sia una violenza che possa essere identificata in una certa categoria di persone, una classe sociale, vediamo che è una violenza quindi che tocca tutti gli ambiti, tutti gli aspetti e che appunto è radicata proprio nella struttura relazionale tra l'uomo e la donna. Appunto lei ha menzionato questo importantissimo servizio, il telefono donna, ce ne vuole parlare?
Sì, comincerei con il dire che lo slogan del servizio telefono donna è proprio tra il silenzio e il pianto scegli la parola, perché una donna che subisce violenza in una relazione di fiducia, perché ricordiamoci che la donna quando si innamora di un uomo investe sul proprio futuro e è proprio il tradire da parte dell'uomo questa fiducia che rende la donna diciamo più debole e le provoca quello che anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce come una malattia, le famose reazioni post-traumatiche da stress. Quindi la donna comincia a perdere la stima in se stessa, comincia a perdere la progettualità, comincia a credere che non ci siano alternative alla realtà che sta vivendo, perché l'uomo la tiene in una situazione di soggezione tale che blocca proprio il suo pensiero. E la donna si ritiene responsabile di questa violenza, cioè ragiona con la testa del compagno maltrattante. Molte ragazze giovani che vengono da noi denunciando situazioni di stalking, no? Quindi lo stalker è quella persona, quel ragazzo, quell'uomo che rifiuta il fatto di essere stato rifiutato, il fatto che la donna si sia allontanata di sua spontanea volontà da una relazione che magari aveva riconosciuto essere violenta.
Ecco, concretamente quali sono le consulenze che offre questo servizio?
Il servizio telefono donna è un servizio del Centro per le Pari Opportunità. Voglio fare chiarezza su questo punto perché mi sto rendendo conto, ci rendiamo conto come dipendenti regionali che molto spesso all'esterno non si conosce esattamente che cos'è il Centro per le Pari Opportunità. Solo quando se ne ha bisogno, quindi le donne cominciano a cercare magari in internet o telefonando al 1522 che è il numero antiviolenza nazionale attivato dal Dipartimento per le Pari Opportunità, le donne cominciano a conoscere il centro. Il Centro per le Pari Opportunità è l'organismo regionale di parità, quello che secondo lo statuto della Regione Umbria, appunto all'articolo 62, è l'organismo regionale di parità che concorre con il Consiglio regionale, in questo caso la Presidente della Giunta regionale e la Giunta stessa, all'eliminazione delle discriminazioni tra i generi. Il centro si differenzia dalle commissioni pari opportunità delle altre regioni, questo appunto è un unicum, perché c'è il centro che eroga dei servizi, mette a disposizione delle donne della nostra regione due servizi. Uno è una biblioteca di più di 7500 volumi, è un centro di documentazione perché appunto si possono trovare anche dei testi introvabili e mette a disposizione dei ragazzi che si siano laureati anche in Atenei fuori regione, purché residenti in Umbria, ormai questo premio per tesi di laurea è diventato quest'anno maggiorenne, e sono 18 anni, quindi che il Centro per le Pari Opportunità mette a disposizione degli studenti, come ho detto poc'anzi, questo premio per tesi di laurea. Quindi tutti i ragazzi e le ragazze che si siano laureati con argomenti al femminile. Io sono qui stasera per parlare appunto del servizio telefono donna che offre a tutte le donne della nostra regione gratuitamente sia incontri con avvocatesse che possono fornire informazioni giuridico-legali su problemi che si trovano ad affrontare donne che eventualmente decidano di separarsi, quindi affidamento dei figli, mantenimento, perché per esempio l'uomo maltrattante è quello che denuncia un reddito zero per non pagare gli alimenti alla moglie o che pure si licenzia dal posto di lavoro pur di non essere costretto a pagare gli alimenti alla moglie ed eventuali figli. E consulenze, colloqui di sostegno psicologico perché appunto la violenza provoca nella donna le cosiddette reazioni post-traumatiche da stress.
Un servizio quindi volto a fornire una vera e propria consulenza psicologica e legata anche a una consulenza legale, proprio per uscire concretamente dai problemi, poi dei fattispecie concrete in cui si trova una donna vittima di violenza. È bene ricordare che sono 8.000 le donne umbre che si sono rivolte a questo servizio dal 1989 ad oggi, e solo dal 2012, dal 1 gennaio del 2012, sono già 419 le donne che hanno chiamato il telefono donna. Allora io ringrazio la dottoressa Fatti e la saluto.
Io ringrazio voi per aver dato la possibilità al telefono donna di farsi conoscere, perché come hai detto tu all'inizio di questa nostra intervista, la violenza ci riguarda molto più di quanto noi pensiamo e è bene conoscerla per poterla riconoscere nel caso la dovessimo incontrare.
Si alza di notte, cammina in silenzio con gli occhi ancor chiusi, come seguisse un magico canto, e sull'altalena ritorna a sognare. La lunga vestaglia, il volto di latte, i raggi di luna sui folti capelli, la statua di cera s'allunga tra i fiori, folletti gelosi la stanno a spiare. Spinge, cattura le stelle per i suoi desideri, un'ombra furtiva si stacca dal muro, nel gioco di bimba si perde una donna. Un grido al mattino in mezzo alla strada, un uomo di pezza invoca il suo sarto, con voce smarrita per sempre ripete: io non volevo svegliarla così, io non volevo svegliarla così.
Mi dica che cosa le è stato sottratto.
Tutti i miei sogni, brigadiere.
Allora, tutti i miei soldi in ammontare di...
Non i miei soldi, i miei sogni.
Tutti i miei sogni. Il numero di? Quanti erano questi sogni, signora Boitani?
Tantissimi, davvero tanti, tutti quelli che può avere una ragazza.
Roma, 8 agosto 1999. In data odierna, la cui presente Boitani Francesca, nata a Roma il 17-6-75, utilizzando un linguaggio sibillino, dichiara di aver subito ripetutamente atti carnali a scopo di libidine dal di lei padre, e dichiara altresì di esserne stata profondamente danneggiata nel fisico e nel morale.
Parlare di femminicidio vuol dire andare oltre la mera uccisione della donna. Parlare di femminicidio vuol dire parlare di tutte quelle forme di violenza, il maltrattamento fisico, economico, psicologico, sessuale, volti a delegittimare la donna come soggetto dotato di libertà e dignità. Parlare di femminicidio vuol dire parlare dell'impossibilità per la donna di godere di quei diritti fondamentali dell'uomo perché donna. Abbiamo ascoltato due estratti audio del cortometraggio di Genovese e Miniero, intitolato Piccole cose di valore non quantificabile, che potete reperire facilmente su YouTube. Adesso le buone notizie.
In Myanmar, il 19 novembre 2012, sono stati rilasciati oltre 50 prigionieri politici e prigionieri di coscienza, Tra questi ultimi, U Minh Thaye, cofondatore della rete dei difensori e promotori dei diritti umani, condannato nel 2008 all'ergastolo, e Soo Kyo Kyo-min, difensore dei diritti umani e avvocato, condannato a 6 mesi nell'agosto del 2012.
In Messico, il 15 novembre, il Congresso dello Stato di Nuevo León ha approvato la legge che riconosce e istituisce il reato specifico di sparizione forzata. Amnesty International ha dichiarato che, se applicata in modo efficace, la legge potrà contribuire in modo significativo alla lotta contro le sparizioni e alla punizione dei responsabili.
In Malawi, il 5 novembre 2012, il ministro della giustizia Ralph Kasambara ha disposto la sospensione, in attesa di un voto del Parlamento sulla loro abrogazione o meno, dell'applicazione delle leggi che puniscono con pene fino a 14 anni e la sanzione accessoria delle frustate le relazioni sessuali tra uomini e con pene fino a 5 anni le pratiche indecenti tra donne. Da anni Amnesty International e altre organizzazioni locali e internazionali chiedono l'abolizione di questa legislazione.
In Turchia, il 12 ottobre 2012, è stato scarcerato l'obiettore di coscienza Inar Suver. Era stato recluso per aver rifiutato di svolgere gli obblighi di leva. Amnesty International aveva lanciato un'azione urgente per sollecitarne il suo rilascio.
E ora Paolo ci ricorderà la campagna del Fiocco Bianco, una campagna internazionale di sensibilizzazione promossa da uomini contro la violenza alle donne.
La campagna del Fiocco Bianco è una campagna internazionale di sensibilizzazione promossa da uomini contro la violenza alle donne. Tutto nacque dopo il truce massacro di 14 donne da parte di un antifemminista in Canada nel 1989. Da allora nacque un movimento in cui si vestiva un fiocco bianco per manifestare la propria opposizione alla violenza contro le donne. La prima campagna italiana del Fiocco Bianco è stata lanciata per la Giornata Mondiale contro la Violenza alle Donne, il 25 novembre 2006 a Firenze, dall'associazione Artemisia, anche con l'adesione di Amnesty Italia. La campagna individuò come promotori sia i centri antiviolenza che le case delle donne, oltre a enti pubblici e gruppi di uomini come l'associazione maschile Plurale. Nell'ottobre 2011 il Fiocco Bianco è diventato simbolo di protesta e di opposizione in Russia contro il primo ministro Vladimir Putin, il suo partito e i brogli elettorali riscontrati durante le elezioni parlamentari del 2011. Il nastro è stato attaccato da manifestanti russi sulle automobili, sui loro vestiti e su altri oggetti. E il nastro è apparso anche su Runet e Twitter.
E infine vi ricordiamo che il gruppo di Amnesty Perugia ha organizzato per il 28 novembre alle ore 21:15 al Cinema Sant'Angelo la proiezione del film Mare Chiuso di Stefano Liberti e Andrea Segre sul tema dei respingimenti dei migranti e degli accordi Italia-Libia. Mi raccomando, venite numerosi. E infine vi segnalo il numero del telefono donna, che è 800-86-1126, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Ed ora ascoltiamo una canzone intitolata Malo di Bebe.
Ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Te va y la detenida de mi corazón. Yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me chilles, que me duele. Eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo ni que
in collegamento col Teatro Comunale di Siena. E Egidio Grande darà ora lettura del premio Formazione Amnesty 2012. Egidio, mi senti?
Sì, sono qua, è tutto quanto ormai deciso e do lettura di questi quattro premi, a partire dal quarto. Premio Paola Giuffrida. Come attaccare di notte distributori Eni, accensione del gas flaring e otturazione delle pompe estrattive, il racconto di una delle più attive tute bianche. Terzo premio, Andrea Marcantonini, libertà di pensiero e di stampa Perugia, dal matrimonio di Riccini Ricci alla raccolta fondi per Prince e Franchi, 200 CD venduti per loro al Cinema Pavone. Secondo premio, Marta Pasqualini, la struttura organizzativa di Amnesty in Europa, incontri con i politici, tè e pasticcini con Angela Merkel, un futuro da capogabinetto. Primo premio, Giorgia Biribao, i villaggi del Kenya, esperienza a favore degli studenti e boicottaggio dello zoo safari, la liberazione dei leoncini africani.
Grazie a tutti gli amici ascoltatori, alla prossima, ciao!
Associations, visual arts, interview, news, your radio is Radiofonica.